Okay. Yeah. In diretta dal festival. Buonasera a tutto e benvenuto al Festival di Sherwood, a quest'ultimo dibattito che all'interno di tutte le discussioni e i momenti di approfondimento che abbiamo potuto avere quest'anno in questo mese di festa. Questa sera abbiamo due ospiti molto importanti, Maya De Leo e Antonia Caruso, e insieme a loro proveremo ad addentrarci all'interno di quello che è l'attivismo e la militanza queer. Maya De Leo è docente a contratto presso il DAMS di Torino, dove ha fatto partire lui il primo corso in Italia di storia dell'omosessualità. Ha conseguito un PhD a Pisa con una ricerca dedicata proprio alla rappresentazione dell'omosessualità tra l'Ottocento e il Novecento, ha approfondito le teorie queer e la storia delle soggettività LGBT+. Antonia Caruso è attivista trans femminista, ha studiato cinema, fotografia e semiotica tra Roma e Bologna, si occupa di comunicazione, formazione ed editoria e politica trans, scrive per Jacobin, per Dinamo Press, ha scritto per The Vision e da poco ha fondato la casa editrice indipendente Edizioni Minoritarie. E questa sera, appunto, insieme a Maya e Antonia affronteremo dei temi che sono sicuramente fondamentali per comprendere meglio anche come muoverci nel momento in cui ci riconosciamo attivisti transfemministi e queer. E le domande che porterà le nostre ospiti cercheranno di affrontare i temi sia da un punto di vista storico sia invece sul piano della contemporaneità. Cominciamo subito perché i tempi sono stretti e cominciamo da Maya, che grazie al suo libro Queer, storia culturale della comunità LGBT+, edito per Einaudi, ha pubblicato un testo fondamentale importantissimo. Non esisteva ancora in Italia un libro che contenesse in maniera così puntuale quella che è stata, quella che è la storia dei movimenti queer. Quindi cominciamo da te, Maya, ma ovviamente la domanda è rivolta ad entrambe, e partirei provando a capire quali sono le relazioni tra i movimenti, gli attivisti, i movimenti rivoluzionari queer e invece i movimenti cosiddetti Gol Oriente, i movimenti riformisti, che puntano soprattutto alla cultura del diritto. Facendo questa domanda penso anche a quello che sta accadendo in moltissime città intorno alla costruzione dei Pride, dove ci sono delle evidenti fratture tra coloro che portano avanti un'idea appunto rivoluzionaria, che ricordano che Stonewall was a riot, e quindi cercano di riportare in piazza quell'anima rivoluzionaria, quella spinta politica di grande cambiamento che Stonewall rappresentò, e chi invece vede il Pride come un simbolo di emersione, ma che non deve avere troppa carica dal punto di vista politico-rivoluzionario, no? Una delle cose che sicuramente a cui siamo tutti quanti attenti è la presenza all'interno dei Pride di brand come Coca-Cola o anche nelle piccole città delivery locali, che sicuramente non fanno altro che sfruttare le lavoratrici e i lavoratori. Quindi appunto vi chiedo a Maya di inquadrarci dal punto di vista storico come si è sviluppata questa narrazione, e ad Antonio di fare una riflessione invece sulla condizione contemporanea.
Allora, beh, intanto grazie per questo invito, grazie a Gaia e alle persone che ci seguono. Sì, iniziamo con una domanda, insomma, come si dice, da un milione di dollari. Io nel mio libro ho tentato di far vedere come, insomma, in realtà questa contraddizione, questa frizione cede dall'inizio della storia che racconto. Cioè già nell'Ottocento un primo emancipazionismo omosessuale che ho descritto, a cui ho accennato nel libro, si caratterizza proprio come una presa di parola di alcuni soggetti privilegiati, degli uomini in linea con i profili normativi della mascolinità del tempo, che proprio leggevano l'omosessualità anzi come quintessenzialmente virile e ne davano una lettura super normativa, uomini che provenivano da classi elevate con un background culturale che permetteva loro di conoscere e quindi utilizzare il discorso medico del tempo sulla cosiddetta, quella che al tempo si chiamava inversione sessuale. Poi ancora nel corso del Novecento ho sottolineato come gli ambiti, i margini per una presa di parola fossero sempre appunto limitati e schiacciati dalla necessità in qualche modo di aderire alle convenzioni relative appunto alle norme di genere, alla rispettabilità, alla cornice valoriale della rispettabilità borghese e così via. In questa prospettiva in realtà sembra quasi che Stonewall arrivi in realtà come una rottura di una tradizione che affondava ben più da lontano. In questo senso mi vengono in mente i lavori di Massimo Prearo, che è un politologo che ha studiato la storia del movimento LGBT plus italiano, che scrive che in realtà è stata proprio la stagione rivoluzionaria, quella dei primi anni 70, a essere una parentesi in questo altrimenti cammino riformista e moderato. Lui dice: ogni anno, quando è appunto il mese del Pride, ci ritroviamo, no, al centro di queste frizioni. Questo perché Stonewall è immaginata come la nostra genealogia comune, il punto da cui scaturisce tutto, no? Spesso sentiamo dire che Stonewall appunto è stata la rivolta, ma è stata la prima rivolta, per la prima volta la comunità LGBT ha reagito, è scesa in piazza, eccetera. Si tratta di una narrazione che semplifica estremamente, dal momento che non si tratta della prima rivolta, c'erano già state altre rivolte, altre manifestazioni, altre organizzazioni politiche negli Stati Uniti degli anni 50 e 60, c'erano già state altre rivolte, proprio come quella di Stonewall, la clientela LGBT che aveva protestato in seguito ai raid della polizia. In genere a protestare appunto erano donne trans, persone gender non conforming, proprio quelle persone più bersagliate, no, dalle vessazioni della polizia, più esposte alla violenza arbitraria della polizia. Quindi in realtà ogni narrazione di Stonewall è una costruzione di una genealogia. Ci immaginiamo come figli in qualche modo di quell'evento, e ovviamente si tratta di una genealogia contesa. Appunto, come dicevo, Massimo Prearo ha scritto ad esempio che in realtà quella stagione rivoluzionaria che è appunto attorno a Stonewall costruisce tante realtà rivoluzionarie, tanti movimenti rivoluzionari, in realtà non è altro che una parentesi in un percorso altrimenti diverso. Possiamo leggerla così, oppure possiamo leggerla in realtà come un insieme di percorsi che si intrecciano. Anche nel mio libro cerco anche di superare un po' questa dicotomia rivoluzione versus diritti, ad esempio quando guardo alla crisi dell'HIV che spinge questo enorme lutto collettivo che colpisce la comunità LGBT+, spinge a ripensare alcune richieste relative ad esempio al diritto di famiglia, al riconoscimento delle relazioni queer, banalmente molte persone dopo la morte del partner si ritrovano sbattute fuori di casa, non possono partecipare al funerale del partner e così via. Quindi insomma in realtà la faccenda è complicata. Certo è che il mese del Pride, come dicevo prima, ci mette proprio di fronte, no, a tutti questi irrisolti. Ci chiediamo come comunità appunto da dove veniamo, perché anche appunto qual è il nostro progetto politico, in altre parole. E qui la situazione si fa difficile, quindi passo la parola a Antonia. Aggiungo una cosa che non avevi detto, che Antonia appunto ha scritto questo libro che si intitola LGBTQIA+, mantenere la complessità, e lo ricordo perché appunto mi sembra che proprio la complessità sia la questione qui.
Che assolutamente non risolveremo noi, quindi se avevate delle speranze in delle risposte non le avrete. Io volevo ringraziare la rotazione del Rester per aver fatto in modo che non ho più il sole in faccia. Secondo me appunto dobbiamo uscire da come ha detto Maya, da una visione dicotomica tra politica dei diritti e politica rivoluzionaria, perché come dire, evidentemente la politica rivoluzionaria non ha funzionato e la politica dei diritti è molto fragile, nonostante abbia degli obiettivi molto molto chiari. Poi in realtà andando a vedere è molto fragile, perché appunto è molto soggetta al contesto, cioè l'abbiamo visto con la legge sulle unioni civili, l'abbiamo visto con la legge Zan, cioè nel senso ci possono essere degli obiettivi molto chiari, però che si vanno a scontrare con un nemmeno con la società civile, diciamo, ma proprio con chi sta al governo, e non sempre sono persone formate, perché comunque la formazione rimane comunque sempre un grosso tema, nel senso che appunto c'è questo grande interesse durante il mese del Pride, però durante gli altri 11 mesi è un po' c'è molto disinteresse. E, il punto critico di una politica dei diritti è che va ad agire sul singolo diritto senza tener conto di tutto il resto. Quindi da un punto di vista appunto di femminismo intersezionale, cambiando una singola legge, tutte le altre non vanno cambiate. Quindi servirebbe un approccio rivoluzionario di una proposta rivoluzionaria, più che di un'enunciazione della rivoluzione, perché il grosso limite appunto dell'approccio rivoluzionario è che viene detto, cioè viene enunciata la rivoluzione e basta, cioè, anche perché poi siamo in un momento in cui ancora viviamo all'ombra in un certo senso degli anni passati, e si costruisce una narrazione, una mitologia funzionale a quello che vogliamo, cioè appunto sia attraverso il libro di Maya, sia per esempio un libro che deve uscire a novembre, che è Transgender History di Susan Stryker, che racconta, cioè, esattamente che prima di Stonewall c'è stato tantissimo, però ci sono state delle condizioni per cui non è scattata la stessa cosa di Stonewall. Quindi non è vero che Stonewall è stato un po' il Big Bang. Ci sono state delle condizioni, tantissime condizioni, è molto complesso appunto, che non sappiamo esattamente, perché poi il contesto, bisogna vedere anche il contesto politico e il contesto sociale della New York della fine degli anni 60, per capire perché è successa quella cosa lì, e per dire perché non è successa a San Francisco nel 66, durante le rivolte della Compton's Cafetiere, che è successa una cosa molto simile, ma non ha avuto lo stesso impatto sulla città. Sicuramente queste rivolte hanno dato La cosa interessante è che hanno dato vita a nuove pratiche. Per esempio, dal mio punto di vista, adesso l'unica proposta politica possibile è del mutualismo e mutuo aiuto. Ed è un po' quello che ha fatto Silvia Rivera e Marsha P. Johnson subito dopo Stonewall. Cioè, la loro, diciamo, grandezza non è stato essere la prima o la seconda, che alla fine poco importa, ma che subito dopo hanno creato STAR, che era questa, diciamo, associazione informale in cui loro facevano sex work per mantenere persone, avevano affittato un appartamento, ancora prima vivevano in un camper, cioè loro si sono messe a disposizione per le altre persone. Quindi di Stonewall io preferisco ricordare quello che è successo dopo, cioè il progetto STAR, che è durato pochi anni, i pochi anni successivi di Stonewall, più che Stonewall in sé, perché poi, cioè, in mancanza di una, come dire, di un progetto politico molto dettagliato, alla fine la rivolta, dal mio punto di vista, serve a poco, nel senso che se non si fa una, si può, come dire, anche il discorso di dare meno fondi alle forze dell'ordine, abolire le prigioni, eccetera. Si può dire, però bisogna anche immaginare delle alternative, e immaginare le alternative per un'intera società è una cosa enorme, però è la cosa da fare se vogliamo cambiare le cose, non solo dire che lo vogliamo fare, cioè, nel senso che lo slogan è facile, però è anche molto limitato, e quindi al momento l'unica cosa che si può fare, però è più una mia posizione personale, è sviluppare delle pratiche di mutuo aiuto dal basso, che vadano di fatto a creare una nuova coscienza di interdipendenza delle persone, perché è di corresponsabilità, che poi è quello, cioè, la cosa che un po' mi stranisce in un certo senso è che i Pride, per esempio, sono diventate delle feste in cui le persone cisette vengono a fare festa, quando invece la cosa che forse si potrebbe fare è che una parte del movimento LGBTQIA+ andasse ad altre manifestazioni che non riguardino solamente la propria identità. Perché è così che si crea la rivoluzione, ascoltando istanze diverse dalle proprie. E negli Stati Uniti è successo appunto durante gli anni 70 che le rivolte delle persone razzializzate hanno dato una grossa spinta anche proprio come pratiche, tipo il Gay Liberation Front di fatto usava le pratiche delle persone razzializzate, adesso non so esattamente di quali associazioni. Oppure appunto la crisi dell'AIDS, sembra quasi che tutto quello che è venuto fuori, appunto pratica di mutuo aiuto, l'uso dello spazio pubblico e di altre cose, sono cose che secondo me dobbiamo riprendere, perché al momento, come dire, le pratiche che ci sono tipo appunto il corteo, che è una delle pratiche possibili, ma non è l'unica, e non può essere, diciamo, l'obiettivo politico di un intero anno. Quindi, cioè, mantenere la complessità è molto difficile, perché bisogna tenere insieme all'interno appunto della poi di fatto non esiste nemmeno una comunità LGBT, esistono varie comunità LGBT che si concentrano intorno a valori diversi, nel senso appunto c'è una parte che preme per il matrimonio egualitario e una parte invece interessa più una destrutturazione, una decostruzione dei rapporti. C'è da ripensare proprio il sistema del welfare. Quindi ci sono varie cose che si scontrano, e poi soprattutto ci sono negli anni ci sono talmente tante istanze totalmente diverse. Se prendiamo le istanze intersex, che richiedono ad esempio di smettere di operare delle persone intersex a pochi giorni dopo la nascita, cioè con delle rettifiche chirurgiche non consensuali, di fianco al matrimonio egualitario, di fianco alle questioni di salute trans, di fianco alle questioni di salute mentale, di stress, di fianco alle questioni del lavoro, che la questione del lavoro è trasversale, però in particolare per appunto persone non conformi a un certo genere è un problema. Cioè, sono cose così diverse che almeno io personalmente sto iniziando a vedere i limiti di questa alleanza, perché alla fine è molto difficile mantenere insieme tutto, soprattutto su un piano dei diritti, perché poi cosa succede? Viene fatto il matrimonio egualitario, che è un po', diciamo, l'obiettivo maggiore, e poi diranno, vabbè, cioè avete il matrimonio egualitario, però il resto... cosa ce ne sarà del resto, cioè di tutta la patologizzazione trans, della questione intersex, della questione delle persone piccole con varianza di genere, è tutto, cioè c'è una quantità enorme di situazioni che assolutamente non basta il singolo diritto rispetto alla, come dire, non possiamo pensare che esista solo l'unione di una coppia dello stesso genere come riassunto di tutta la comunità LGBT QIA più, anche perché il Q, cioè la Q di queer è proprio l'anti-identitarismo, e metterle insieme le altre lettere a volte io lo vedo molto, come dire, molto stridente, soprattutto vedendo com'è nato, cioè l'identità queer è nata appunto durante la crisi dell'AIDS in contrapposizione alle politiche sanitarie degli Stati Uniti e alle politiche identitarie che in quel momento erano prevalentemente cisgay, e quindi metterle insieme è molto difficile. Non ha una soluzione ovviamente, quindi basta.
Grazie, grazie Maya per aver corretto la mia dimenticanza e grazie per la risposta, anche perché penso che la riflessione intorno alle relazioni tra i diversi approcci all'attivismo e anche quelli che sono i temi centrali che ognuno porta avanti sia necessaria a tutti gli ambiti di intervento e di militanza. Quindi quello di cui stiamo parlando adesso è si concentra maggiormente sulla dimensione delle realtà cosiddette queer, però poi è assolutamente applicabile alle lotte contro la crisi climatica, applicabile su tutto il ragionamento e le lotte delle persone razzializzate e le riflessioni decoloniali e postcoloniali, è applicabile a tutto, applicabile ai tentativi insomma di modificare anche il mondo del lavoro, quindi penso che sia anche un patrimonio utile da poter condividere. Ma arriviamo alla seconda domanda, che invece va un po' anche a cercare di capire, altra domanda probabilmente da $1 milione, però è sempre interessante rifletterci sopra, quali sono i rapporti tra, o meglio, come il capitale e il mercato sono riusciti ad utilizzare e a infiltrarsi all'interno dei soggetti queer e LGBTQ. Come dice Maya nel suo libro, il primo momento in cui c'è stata una concessione di diritti e in qualche modo di visibilità alla comunità queer è stato il momento in cui il mercato ha compreso che erano un potenziale bacino di consumatori, e quindi da questo punto di vista era importante farli emergere. Il turismo arcobaleno successivamente ha sventrato e distrutto anche tante realtà che invece vivevano in contesti, cercavano in tutti i modi di stare all'interno dei quartieri e che da quei quartieri sono stati respinti, e quartieri in cui poi è anche penetrato quartieri, città e anche comunità all'interno delle quali poi è penetrato anche la retorica del decoro, no? Che in qualche modo ha nuovamente influenzato la militanza la militanza queer. Antonia su Jacobin scrive che chi lotta per i diritti civili, soprattutto LGBTQI+, è un target di mercato già pronto, ha già una propria cultura codificata da cui attingere e ha già dei lavori precisi da utilizzare nel marketing. Quindi la dimensione del mercato, del marketing, del rainbow washing è sicuramente fondamentale. Quindi vi chiedo a te, Maya, di ricostruirlo dal punto di vista storico, e a te, Antonia, di invece di nuovo calarci nella dimensione presente.
Ok, sicuramente è un'altra domanda da $1,000,000. Nel libro, sì, proprio a proposito di Stonewall, scrivo che tra le tante letture che sono state fatte di questo evento, tra i tanti, no, tra le tante risposte alla domanda perché proprio Stonewall, una è stata questa, cioè che in fondo una certa fetta, una parte della comunità LGBT più appunto soggetti cisgender, maschi, bianchi di classe medio-alta, stavano ottenendo attraverso il loro potere d'acquisto, la loro identità di consumatori, degli spazi di libertà di affermazione. Ad esempio, appunto, comprando determinate pubblicazioni, e in fondo anche Stonewall in questa chiave è letta come un'affermazione della propria libertà, del proprio diritto, no, a consumare in uno spazio pubblico. E, ovviamente c'è anche questo. Io sono sempre un po' dubbiosa, mi piace sempre puntualizzare rispetto a questo tipo di lettura, che il mercato sicuramente è intrecciato con il processo di emersione, di affermazione della comunità, delle soggettività LGBT+, ma in generale il mercato è il consumo si intreccia con il genere. Sappiamo che il genere è il terreno primario che è attraversato dai rapporti di potere, e quindi è normale che anche il consumo sia attraversato da modelli di genere, si intrecci con la costruzione dei profili normativi di genere e anche con invece quelle soggettività che in qualche modo cercano di chiamarsi fuori da questi profili normativi. E infatti mi viene in mente appunto mi vengono in mente gli studi delle storiche, degli storici, degli storicu, della storiografia che si è occupata proprio del consumo. È un filone ricchissimo, e soprattutto appunto la storia degli Stati Uniti è stata letta in particolare sotto questa luce, no? Proprio per la capacità delle soggettività appunto del contesto americano e di costruire soggettività attraverso anche pratiche di consumo, eccetera. E mi viene in mente appunto un libro che si chiamava The Sex of Things, in cui proprio si descrive l'inizio di questo intreccio tra genere, consumo di massa, mercato, e a partire già dall'Ottocento, cioè dall'avanzare del capitalismo. Quindi direi che in generale tutti i percorsi di costruzione di genere sono attraversati da queste tensioni, sono attraversate, si intrecciano con le politiche di consumo, si intrecciano con la produzione, si intrecciano con questi altri percorsi. Altrimenti sembra quasi, spesso sentiamo nel dibattito pubblico come se appunto queste soggettività LGBTQ più siano in qualche modo figlie del mercato, della modernità. Questa è una retorica che, come si vede dal mio libro, è piuttosto tende a riproporsi già nel Settecento, no? Questa modernità, i giovani d'oggi si vogliono vestire in un certo modo, così effeminato, dove andremo a finire e così via. Quindi mi piace sempre sottolineare che cioè tutte le persone nella loro costruzione dell'identità di genere, della propria nella costruzione della propria soggettività fanno i conti con questa dimensione. Questo lo volevo sottolineare perché altrimenti sembra che riguardi solo la comunità LGBT. Certo è che vista anche l'uso strumentale che si fa delle questioni LGBT+, la grande capacità che hanno queste questioni di polarizzare, no? Anche il dibattito, sono utilizzate in maniera strumentale appunto come brand, come segnale, no? In qualche modo di... con poca spesa ci si presenta come allies, con poca spesa ci si presenta come moderni, come inclusivi e così via. Quindi, però mi sembra che insomma da questo punto di vista la nostra comunità sia abbastanza avvertita, o no?
No, io aggiungo anche che... gli oggetti e il consumo degli oggetti, almeno nella costruzione dell'identità, sono essenziali. Poi, da quando è uscito il libro, che è a febbraio fino adesso, come dire, ho pensato, sto dando un'interpretazione diversa rispetto a questa cosa, perché ho visto che come dire, la comunicazione politica nel Novecento ha iniziato ad avere una parte visiva, visuale molto molto forte, che prima non c'era, a partire appunto dalla rivoluzione del 17 in poi c'è stato sempre una parte visiva molto molto importante, e contemporaneamente a partire appunto dalla proliferazione dei mass media si è creata ancora di più una società, quella che Debord chiama la società dello spettacolo e dell'immagine, e in un certo senso le lotte LGBT appunto sono strettamente connesse alla costruzione di un'immagine. E, in questo senso un'interpretazione che do nel pezzo di Jacobin è che gli slogan politici possono diventare dei payoff pubblicitari, che dagli anni 60 in poi è possibile, cioè adesso si vendono delle magliette con scritto degli slogan femministi, perché uno slogan femminista diventa vendibile come un payoff, e dobbiamo tener conto di questa cosa qui dell'immagine, cioè proprio anche del simbolo. Stonewall, se dici Stonewall la prima cosa che vi viene in mente è o il mattone, la Molotov e il tacco, cioè nel senso esiste proprio un insieme di icone che significano delle altre cose, e questa è da una parte appunto è molto una riduzione della complessità, però contemporaneamente dà proprio al capitalismo, come dire, degli oggetti già pronti da vendere. È molto emblematica, ad esempio, è l'evoluzione della bandiera rainbow, che nasce, viene creata da una persona di cui adesso non mi ricordo il nome, come unendo delle strisce colorate, per cui ogni striscia aveva un valore spirituale, e adesso è diventata tutt'altro, cioè ha perso quel valore spirituale, che è una cosa, come dire, nella cultura succede che degli elementi cambino valore. Però da passare da un insieme di valori spirituali a una, come dire, delle Converse, cioè un salto molto 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 grande, anche perché c'è proprio un gioco per cui poi, come dire, l'arcobaleno diventa, almeno io la leggo anche come c'è anche una sorta di infantilizzazione, di autoinfantilizzazione, per cui tutti i simboli che vengono usati, o molti, sono appunto arcobaleni, unicorni, cose puccettose, e che sono cose super vendibili. E contemporaneamente però anche la parte più movimentista ha i propri, le proprie cose, i propri, le Molotov sono un'altra cosa vendibile in un altro contesto, con dinamiche di mercato molto diverse, perché spesso sono autoproduzioni e non sono produzioni capitaliste, però diciamo il processo di vendibilità degli oggetti e dei simboli è più o meno lo stesso. Quindi come si fa a fare questa cosa qui? Praticamente il capitalismo appena vede delle cose già pronte le prende e le rivende, cioè nel senso le magliette, le candele femministe, le magliette con scritto dovremmo essere tutti femministi o altre cose, cioè ce l'abbiamo già davanti e come dire le abbiamo create noi, insomma. E però non è che possiamo, cioè nel senso la cosa sarebbe il silenzio stampa per sempre, in modo tale che non venga non ci possano rubare più niente, ma è impossibile, cioè la non comunicazione è impossibile, quindi o ci inventiamo una lingua, tipo c'era il Polari che era una lingua inventata tra i portuali e veniva usata pure tra i portuali e anche nella comunità gay, che era una specie di codice per cui da fuori non si capiva niente, però inventare una lingua un po' difficile, anche se c'è un bel romanzo di fantascienza che è Lingua Madre, che parla delle mogli dei linguisti che vogliono inventare una lingua nuova per non farsi capire dagli uomini, che è uscito l'anno scorso. Quanto tempo abbiamo?
Pochissimo.
Quindi ok, mi fermo e
andiamo. L'ultimissima domanda, un'altra da $1,000,000, perché passiamo alla questione della lingua, che è sempre calda e viva, come anche gli altri temi che abbiamo affrontato fino ad adesso, sono temi che riguardano la dimensione, le comunità queer, ma poi riguardano anche moltissimi altri spazi di attivismo e di discussione politica. Bailux, in Elogio del Margine, dice che la lingua è anche un luogo di lotta, e quindi vi chiedo brevemente provare a ragionare insieme sulle potenzialità della lingua, la necessità di modificare la lingua anche rispetto a quelle che sono state le cornici sempre più ampie dell'elaborazione teorica che c'è stata negli ultimi anni, ma come contraltare anche poi la difficoltà di comprendere ciò che si dice, la difficoltà anche di utilizzare quella lingua da parte delle comunità, delle realtà, delle soggettività che poi sono quelle realmente oppresse.
Sì, la questione della lingua è centrale. Io nel mio libro ho cercato il più possibile di rendere anche attraverso la scrittura, no? Di rendere la centralità di tutte queste questioni. Ho utilizzato spesso, ho cercato di utilizzare il più possibile i termini usati dalle persone per i termini di ciascun contesto, quando parlavo di diversi contesti, proprio per mettere un po' di distanza, no? Rispetto ai soggetti vissuti in contesti diversi, che spesso appunto questa diversità linguistica segnala anche proprio una diversità di tutto un sistema di genere, un sistema di riferimenti culturali profondamente diverso, quindi anche per mettere della distanza rispetto a persone vissute secoli fa. E poi ho descritto appunto l'idea, insomma, è quella di persone che hanno dovuto in qualche modo parlare la lingua del potere, riappropriarsene in qualche modo, forzarla, rovesciarla, tutta la questione della riappropriazione di queer, molto interessante, no? Per cui da insulto omo, lesbo, bitransfobico diviene termine per l'autodefinizione, no? Lo scegliamo noi, ce lo cuciamo addosso, perché appunto per ricordarci la posizione marginale appunto in cui ci mettono, e per anche perché poi insomma un termine così forte, così ricco anche di dolore, no? Cioè la lingua del dominio in qualche modo. E io ho cercato il più possibile anche di parlare in maniera semplice. In realtà mi sembra che Beh, certo, ci sono dei testi di riferimento della queer theory che sono testi filosofici, quindi non sono estremamente accessibili perché utilizzano dei linguaggi specifici. Però mi sembra che il tipo di innovazioni linguistiche, il tipo di anche input che lanciamo attraverso il linguaggio, ad esempio appunto le soluzioni della U, della schwa, dell'asterisco, il fatto che appunto cerchiamo di dire razzializzato, cerchiamo di sottolineare, prendere le distanze dalle parole di chi ci dice finisce. In realtà, ad esempio, quando le uso, mi capita di usarle a lezione, non ho mai percepito una difficoltà a seguirmi. E in realtà invece spesso c'è una illuminazione, una gioia per un linguaggio che ci risponde, no? Quindi mi sembra che tutte le soluzioni che poi troviamo sono soluzioni da utilizzare. E spesso, ad esempio, a lezione, quando uso la U, l'asterisco, e cambio con varie soluzioni, qualcun mi dice: ma insomma, qual è la formula giusta, no? Io dico: no, non c'è, in realtà si tratta di soluzioni, formule in cui dovete, cioè che vogliono segnalare un problema, di nuovo non vogliono dare soluzioni, no? Ma quando si inciampa in un asterisco, in una schwa, non sapete come pronunciarla, è proprio questo, sta proprio lì a segnalare quanto quella normalità, quella naturalità del linguaggio in realtà è denunciata come artificiale, no? Quindi è lì che vi segnala. E questo appunto lotta con il linguaggio, corpo a corpo con il linguaggio, come si intitola un libro che uscito di recente, dedicato non a caso a Monique Wittig, che è un'altra che di sperimentazioni linguistiche si è occupata, insomma è proprio tutta la storia della nostra comunità, no? Cercare di utilizzare qualcuno che cerca di utilizzare le parole del potere quindi aderire alla cornice discorsiva teorica dominante, chi cerca di sovvertirla, chi di forzarla piano piano, di forzare i significati, e quindi insomma è tutto un processo di deterritorializzazione, di riappropriazione, e quindi insomma estremamente, estremamente affascinante, però difficile, di nuovo tradisce una estrema complessità di questioni che si intrecciano.
Per esempio Wittig è una teorica che è riuscita a cambiare come dire, vari registri, ed è un po' quello che si spera che si dovrebbe essere, cioè adattare il registro e la lingua a seconda del contesto sociale e del, come dire, del concetto che c'è dietro. Wittig ha scritto delle cose super poetiche e anche non immediatamente comprensibili, ma ha scritto delle cose anche molto chiare, come nel pensiero straight, e che è come dire, una malleabilità del linguaggio che non sempre c'è, perché il punto centrale, cioè, appunto, se da un punto di vista rivoluzionario, è l'accessibilità del linguaggio, cioè chiunque deve riuscire a capire alcune cose. Il punto è che ogni volta che parliamo di queste cose serve un glossario, perché effettivamente ogni identità nuova crea delle nuove parole, e cioè le nuove identità e le nuove parole vanno insieme, e quindi non sempre sono facili. Il punto è non stare in una sorta di tecnicismo poetico, che purtroppo sta succedendo, anche perché molta dell'elaborazione teorica è in mano all'accademia, ma in mano all'Accademia, perché è anche un problema di lavoro, nel senso proprio un problema professionale, perché chi può permettersi adesso di elaborare una teoria, elaborare delle cose senza avere un supporto economico? E l'università, la ricerca te lo permette, con tutti i limiti del precariato, eccetera. Considerando appunto il mondo del lavoro e il tempo, è molto difficile che se... scusa, sono un po' distratta da queste cose, e quindi forse inizierò a cantare adesso. Cioè, nel senso, ci sono una serie di condizioni per cui non è possibile creare della teoria accessibile, perché prima di tutto c'è la sopravvivenza, in un certo senso. E ci sono alcune condizioni, diciamo, intellettualmente privilegiate, come quelle dell'Accademia, che permettono i tempi e dei modi e anche l'accesso ad altri documenti che altrimenti non sono possibili. Cioè, chi sta fuori dall'Accademia non può arrivare a certi testi, e quindi è un po', come dire, un circolo vizioso per cui il lavoro, cioè, nel senso, appunto, io mi occupo di, tra altre cose, di editoria. Ho fondato questo progetto indipendente, si chiama Edizioni Minoritarie, adesso sono dentro Asterisco Edizioni, però gli strumenti alla fine sono i libri e il contatto personale, ma se i libri non sono accessibili, e non sono accessibili nemmeno attraverso il linguaggio, possiamo pure farci tutte le pippe del mondo, ma non usciamo, ecco.
Grazie ad Antonia e a Maya per questa discussione. I tempi del festival ci obbligano a chiudere qui, anche se penso che i temi che abbiamo provato ad accennare questa sera siano fondamentali, ce ne sarebbero molti altri di cui discutere. E vi dico, all'interno del bookshop potete trovare sia il libro di Maya De Leo, Queer, edito per Einaudi, e quello di Antonia Cauruso, LGBTQIA+, edito per Eris Edizioni. E questo era l'ultimo dibattito di Sherwood Festival. Ovviamente ci ritroveremo il prossimo anno al festival. Nel frattempo seguite la radio e tutte le presentazioni che all'interno degli spazi sociali e dentro Radio Sherwood vengono fatti, e dibattiti che sicuramente arricchiscono la nostra possibilità militante. Ovviamente ringrazio tutte le compagne, i compagni e il compagno che rendono possibile la costruzione di questa foresta e, insomma, il suo arricchimento su un piano culturale, su un piano politico e su un piano anche estetico, direi. Buona serata a tutto e a tutto, e buon concerto, e ci vediamo presto. Grazie. Okay. Yeah, 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 yeah,
yeah. In diretta dal festival.